Cari fratelli e sorelle, sono lieto di trovarmi qui con voi in questa occasione speciale. Questo è un evento storico perché stanno partecipando 173 nuovi presidenti di missioni e le loro mogli. Provengono da 19 paesi diversi e sono assegnati a servire in 50 paesi nel mondo. Questo numero da record di nuovi presidenti di missione, in aggiunta agli oltre 70.000 missionari, è un segno indicativo che il Signore sta affrettando la sua opera. L'opera missionaria prende vita quando ascoltiamo delle impressionanti storie di conversione. Oggi vorrei iniziare il mio messaggio con una conversazione recentemente registrata con la sorella Neil F. Marriott, sostenuta lo scorso aprile come seconda consigliera della Presidenza Generale delle Giovani Donne. Si possono trarre molte lezioni ascoltando attentamente la sua storia. Sorella Marriott, nel passato ho avuto il privilegio di conoscere lei e il suo caro marito David, ma la maggior parte dei membri della Chiesa non la conoscono bene come me. Sarebbe disposta a parlarci della sua conversione alla Chiesa?
Grazie, anziano Nelson. Quando avevo 22 anni mi sono trasferita a Boston, nel Massachusetts, per lavoro. Lì ho incontrato due membri della Chiesa e uno di loro disse: io sono mormone. E io e la compagna di stanza abbiamo chiesto: che cos'è un mormone? Allora uno di loro disse: possiamo venire da voi con un paio di amici in modo che possano parlarvi di ciò in cui crediamo? Così circa una settimana dopo sono venuti con due amici e quella è stata la prima volta che ho visto i missionari mormoni. Devo ammettere che avevo moltissime domande. Loro continuavano a venire e infine spiegarono il piano di salvezza. Ricordo ancora benissimo quella sera. Dissero: prima di venire qui, hai vissuto in un mondo degli spiriti con il Padre Celeste. Sei una sua figlia di spirito. Anziano Nelson, ricordi quelle parole, mi erano familiari. Non le avevo mai sentite in questa vita, ma sapevo di averle sentite prima da qualche parte. Al termine di questo incontro, uno dei membri mi disse: vorrei porti un'ultima domanda. Mi guardò negli occhi e continuò: Neil, cosa provi riguardo al libro di Mormon? E le parole che uscirono dalla mia bocca furono: credo che sia vero. Fui sorpresa di sentire me stessa dire quelle parole. Credo che sia vero. E lui, molto saggiamente, non calcò la mano. Mi chiese semplicemente: e cosa pensi di fare con questa conoscenza? Allora gli promisi che quella sera avrei pregato con sincerità. Mi inginocchiai nella mia cameretta e dissi solo: Padre Celeste, se questa è la sola vera chiesa del Salvatore sulla terra, mi battezzerò. Devo solo sapere se è vero. Immediatamente sentii una voce nella mia testa o nel mio cuore: è vera. Solo questo. Mi sono alzata e ho detto: è vera. Ero quasi sorpresa per questa meravigliosa risposta. La mattina dopo ho telefonato al presidente della missione e gli dissi: salve, devo essere battezzata.
Sono certo che fosse contento. Provava qualche sentimento sui suoi antenati.
È interessante che me lo chieda, perché il mio primo incarico nella Chiesa fu proprio ispirato. Il vescovo mi chiamò e mi chiese se volevo essere un membro del comitato della genealogia. Scrissi alle mie due nonne di circa 80 anni. Ricordo di aver aspettato alcune settimane, ma un giorno ho ricevuto per posta una scatola piena di foto con i nomi sul retro e qualche nota. Così mi sono seduta per terra nella mia camera e ho cominciato a fare una pila per famiglia. La famiglia Dade, la famiglia Hill, la famiglia Ray, la famiglia Fielding. Mentre le mettevo in ordine, all'improvviso mi guardai attorno. Non vedevo niente, ma sentivo che la camera era piena. sentivo che era piena di persone interessate e felici. Potevo sentire la loro presenza. Penso che nei primi 2 o 3 anni come membro della Chiesa abbia fatto e fatto fare le investiture nel Tempio di circa 70 nomi. Li mandavo ai parenti di David, mio marito. Vorrei parlare un attimo di David.
Certo, ci dica chi è David.
David è una persona speciale. È stato uno dei membri che ci chiese se volevamo conoscere la Chiesa. Ci siamo sposati nel Tempio di Salt Lake solo 13 mesi dopo il mio battesimo.
Già, questo non è un bel vantaggio di essere un membro missionario.
Sì, io lo raccomando.
Comunque, lei e David adesso avete una bella famiglia. Ci parli della sua famiglia.
Abbiamo 11 figli. Quando ci siamo sposati volevamo avere una famiglia e i bambini sono arrivati. Sono spiriti scelti.
Qualche consiglio per le nostre meravigliose sorelle che cercano di trovare un equilibrio tra essere moglie e madre e una fedele serva del Signore, un discepolo del Signore?
A me piacciono le riunioni in chiesa. So che sembra strano, ma il mio cuore è a casa mia. E così è per gli incarichi, che sembrano edificarsi l'uno sull'altro. Prima mi occupo della mia casa. Non sono andata ad alcune riunioni, ma non è stata un'intrusione nella mia vita familiare, se non altro ho imparato a essere una madre migliore.
Lei è una madre migliore perché è ancorata al Vangelo.
È vero.
Le siamo grati per il servizio che rende e che renderà ancora.
Grazie.
Grazie, sorella Marriott. La sua storia non è affascinante e istruttiva? Avete notato la collaborazione tra i membri e i missionari? Ha trovato sì, curavano veramente di lei. Avete sentito che il ruolo dei parenti dall'altro lato del velo, che si curavano di lei? Potete sentire la bontà di una donna che amava il marito e i figli? Quando sento la gioia che è giunta nella sua vita e in quella delle generazioni a venire, la mia testimonianza è rafforzata e il mio entusiasmo di condividere il Vangelo cresce. Troppo spesso dividiamo il lavoro del Signore in parti che riteniamo siano indipendenti, che sia predicare il Vangelo ai non membri, rendere servizio con i nuovi convertiti, riattivare i membri meno attivi, insegnare e rafforzare coloro che sono attivi. La storia familiare e l'attività al Tempio, il lavoro è indivisibile. Non sono parti separate, fa tutto parte dell'opera di salvezza. Coloro che sono dall'altro lato del velo gioiscono e proclamano lodi quando i loro discendenti accettano il Vangelo o ritornano, perché sanno che i loro discendenti sono ora in grado di celebrare le vitali ordinanze del Tempio in loro favore, collegando tra loro le generazioni passate. Questa è una lezione che sorella Marriott ha appreso subito dopo il suo battesimo. Spero che ogni membro della Chiesa possa avere la possibilità di provare l'effetto edificante dei propri antenati. Per illustrare in che modo il nostro Padre Celeste vuole che ci amiamo gli uni gli altri, vi racconto una parabola dal titolo «Un padre al momento di coricarsi». Un padre affettuoso è seduto a casa una sera, dopodiché che la moglie e i figli sono andati a letto. Sente l'impulso di andare a controllare i bambini. Si toglie le scarpe e cammina piano fino alla porta di una cameretta. Dallo spiraglio della porta, con una luce fioca, vede le due testoline sui cuscini e le coperte sui bambini addormentati profondamente. Mentre ascolta i loro respiri pacati, la mente ripercorre le scene della giornata. Sente le loro risate mentre giocavano insieme. Vede il loro sorriso durante il picnic e le loro risatine quando sono stati colti a dare il gelato al cane. È più facile essere pazienti con i bambini quando dormono. E mentre loro riposano, lui medita su ciò di cui hanno bisogno e come li può aiutare. Sente un amore intenso e un forte dovere di proteggerli. In punta di piedi si avvicina alla seconda cameretta, dove dovrebbero esserci due figli più grandi. Vede due letti, ma il suo cuore sussulta quando scopre che uno è vuoto. Si gira e si dirige verso lo studio, dove a volte ha trovato la figlia che mancava. Eccola, seduta a leggere tranquillamente un libro. Non riuscivo a dormire, dice. Lui prende una sedia per starle vicino. Parlano della sua giornata, dei suoi amici, dei suoi obiettivi e dei suoi sogni. Poi le ritorna a letto e il padre fa un ultimo giro prima di spegnere le luci e andare a dormire. La mattina il padre aiuta la sua cara moglie a preparare la colazione. Prepara un posto per ciascuno dei figli, anche per il più piccolo, che ama dormire di più. E il profumo proveniente dalla cucina sveglia i figli, che arrivano correndo e concitati. Ma una sedia è vuota. Il padre chiede loro di aspettare mentre va a svegliare il figlio che manca. Ben presto l'intera famiglia si gode la colazione. Che cosa possiamo imparare da questa semplice parabola? Il padre ha seguito il suo impulso di controllare i figli. Ha valutato il suo rapporto con loro. Ha cercato la figlia che mancava. Le sue azioni erano tutte motivate solo dall'amore. Non lo ha fatto perché lo aveva letto in un manuale. Nessuno gli aveva dato un elenco di cose da fare. Ha seguito i suoi sentimenti. Lo stesso vale per l'opera missionaria. I missionari più efficaci agiscono sempre per amore. L'amore è il lubrificante e la vita della buona opera missionaria. Il padre della parabola amava ogni figlio. Anche noi dovremmo agire per amore aiutando tutti, non solo pochi favoriti. Le opportunità giungono in vari modi e purtroppo alcune le perdiamo. Vorrei darvi un esempio tratto dalla mia stessa famiglia. Tutti e otto i miei bisnonni si convertirono alla Chiesa in Europa. Tutti emigrarono in America. Il Vangelo per loro era tutto. Tuttavia, nella generazione dei miei genitori, alcuni si allontanarono dalla Chiesa. Di conseguenza, io sono cresciuto in una casa in cui i genitori non frequentavano la Chiesa. Durante i miei molti anni di specializzazione e di ricerca nel campo della chirurgia, io e mia moglie abbiamo vissuto lontano dai nostri genitori, con i nostri figli in altre parti del paese. Spinto da una preoccupazione costante, a volte anche angoscia, per il benessere eterno dei miei cari genitori, ho scritto una lettera accorata al loro vescovo. Lo conoscevo bene e avevo grandi speranze che lui mi poteva aiutare. Espressi il mio amore per i miei genitori e chiesi a questo buon vescovo se poteva invitare o chiamare qualcuno per insegnare il Vangelo ai miei cari genitori. In seguito ricevetti una risposta dal vescovo. Mi scrisse che era molto dispiaciuto di non avere qualcuno da poter chiamare per insegnare ai miei genitori. La risposta del vescovo distrusse le mie speranze. Non c'era nessuno che potesse aiutarlo. Ora, nella nostra epoca, questo non dovrebbe mai accadere. Un vescovo non deve mai sentirsi con le mani vuote. Ora i vescovi hanno i membri del Consiglio di Rione. il dirigente dell'opera missionaria di Rione e i missionari, pronti, disponibili e capaci ad aiutare i genitori di figli che pregano per loro. Decenni più tardi i miei genitori si sono veramente convertiti al Signore. Sono stati suggellati nel Tempio e i figli sono stati suggellati a loro. Ma non dimenticherò mai la lezione imparata dalla loro esperienza. Può un amorevole Padre in cielo, che ci ha comandato di predicare il Vangelo ad ogni creatura, tracciare una linea di distinzione tra chi non ha mai ascoltato il Vangelo e chi lo ha ascoltato e poi l'ha dimenticato? Sicuramente la risposta è no. L'opera di salvezza non esclude nessuno. I missionari e i membri della Chiesa di Gesù Cristo e dei Santi degli ultimi giorni sono mandati a lavorare nella vigna del Signore per la salvezza delle anime degli uomini. Questo comprende l'opera missionaria al suo meglio, con la riattivazione dei membri meno attivi e la preparazione dei figli di Dio per le benedizioni del Tempio. Dio vuole che tutti i suoi figli tornino a Lui e si qualifichino per la vita eterna. L'opera missionaria nel regno del Signore è un'opera di salvezza. Il nostro amato presidente Thomas S. Monson ci ha insegnato più volte che dobbiamo aiutare il prossimo. Egli ha detto: possiamo prendere per mano coloro di cui siamo responsabili e portarli alla tavola del Signore perché si nutrano della Sua parola e godano della compagnia del Suo Spirito. In questa grande opera ci piace portare anime a Cristo tramite le loro prime alleanze, ma ci piace anche riportarle alle loro precedenti alleanze. Il presidente Joseph Fielding Smith spiegò: il salvare le anime di coloro che si sono allontanati dall'ovile è altrettanto degno ed encomiabile e causa tanta allegrezza in cielo quanto il salvare le anime nelle parti più remote della terra. In ogni rione ci sono due persone che stabiliscono il ritmo dell'opera missionaria. Sono il vescovo e il dirigente dell'opera missionaria di Rione. Il vescovo detiene le chiavi per dirigere l'opera. Nel manuale 2 dichiara: il vescovo e i suoi consiglieri danno priorità al lavoro membro missionario. Essi insegnano con regolarità le dottrine relative all'opera missionaria, incoraggiano i membri del rione a lavorare con i missionari a tempo pieno per trovare, insegnare e battezzare i simpatizzanti. Danno l'esempio nel cercare e preparare individui e famiglie alle quali i missionari possono insegnare. Sotto la chiamata ispirata del vescovo, il dirigente dell'opera missionaria di Rione dirige l'opera missionaria, coordinando, dirigendo, organizzando, aiutando, partecipando e guidando l'opera missionaria nel rione. Egli tiene regolarmente le riunioni di coordinamento missionario con i missionari a tempo pieno e si assicura che essi siano invitati e partecipino alle riunioni del Consiglio di Rione quando opportuno. Il dirigente dell'opera missionaria di Rione è il collega attivo dei missionari e li aiuta a trovare opportunità per insegnare, dando consigli e coordinando tutte le risorse del rione. Questo potrebbe voler dire trovare i membri che sono disposti ad andare con loro, a far tenere a casa loro le lezioni, a dare un passaggio e ad assistere i missionari quando insegnano a persone del sesso opposto. Il dirigente dell'opera missionaria di Rione ha un ruolo importante. Dirigenti dell'opera missionaria, prendete nota. Vi chiediamo di essere all'altezza di questa nuova responsabilità, a conoscere i missionari, a essere il loro miglior amico, a lavorare con loro. Aiutateli a riempire le loro agende con appuntamenti significativi, in modo che non abbiano il tempo di andare a bussare alle porte alla ricerca di persone a cui insegnare. Secondo le direttive del vescovo, i dirigenti dell'opera missionaria di Rione e i missionari a tempo pieno si concentrano sui nuovi membri, i meno attivi, coloro che ritornano e le loro famiglie. Si concentrano sugli amici, sulle famiglie in cui non tutti sono membri e i loro parenti e amici, sui vicini e amici interessati dei membri del Rione e su chiunque voglia ascoltare con sincerità. I manuali ci dicono che cosa dobbiamo fare, ma non come dovremmo farlo. Non c'è un testo di che cosa dovremmo dire, né ci sono passi specifici per portare la gioia nel Vangelo della vita delle persone. Dalla nostra parabola impariamo che non c'è un libro che dice a un genitore che cosa fare se un figlio manca. Ma quale genitore non si mette a cercare il figlio fino a quando non viene scritto un manuale? I buoni dirigenti, come i buoni genitori, agiscono per amore. Quando agiscono con amore, lo Spirito li guida e li aiuta a capire che ogni persona richiede una cura personale per poter ottenere la gioia di una vita vissuta alla maniera del Signore. Il dirigente dell'opera missionaria di Rione è l'anello di congiunzione tra i missionari, il Consiglio di Rione e i membri del Rione. Come può farlo? Come può portare l'entusiasmo per l'opera missionaria di ciascun membro del Consiglio di Rione a un livello pari al suo? Mostreremo in un video come ci è riuscito il dirigente dell'opera missionaria del Rione di Edmunds 3 nel Palo di Stillwater in Oklahoma. È riuscito a cambiare la cultura missionaria di tutto il Rione. Eravamo nel mezzo di una delle peggiori siccità degli ultimi 50 anni. Quasi come se stesse seguendo la siccità, l'opera missionaria del nostro palo non stava progredendo. Nel nostro rione non c'era stato un battesimo di un convertito da 3 anni.
Come presidenza eravamo preoccupati della situazione e tenemmo un consiglio. Mandammo una lettera chiedendo ai membri di fare un digiuno tutti insieme per l'opera missionaria e anche per la siccità.
Ricevemmo questa lettera. Tutto il nostro palo e gli altri pali attorno al nostro digiunarono e l'opera missionaria iniziò subito ad andare meglio. Le cateratte del cielo si aprirono e tutti furono coinvolti. L'anziano Bowen, dei 70, venne in quest'area e ci diede un addestramento missionario. Uno dei suoi primi commenti fu: «I missionari a tempo pieno sono nel vostro rione o ramo semplicemente per assistervi nell'opera missionaria». È nostro dovere, come membri della Chiesa, impegnarci attivamente nell'opera e invitare i nostri amici e parenti in Chiesa.
Non può avvenire senza l'impegno dei missionari a tempo pieno o dei membri. Questo è il nostro obiettivo, che i dirigenti dell'opera missionaria di Rione e i membri del Consiglio di Rione siano veramente la forza trainante e non i missionari a tempo pieno. Il ruolo del dirigente dell'opera missionaria di Rione è quello di riunirsi con il Vescovo e il Consiglio di Rione per proporre un programma missionario di Rione, cercando poi di metterlo in pratica, che aiuti i membri a trovare e a seguire le persone a cui possono insegnare i missionari a tempo pieno.
La sola cosa che cerco di fare, insieme al mio assistente e ai missionari, è quella di cercare di avere sempre il calendario dei missionari pieno di appuntamenti. Da quando tutto questo è cominciato lo scorso anno, siamo passati da una media di 2, 3, 4 lezioni tenute insieme ai membri alla settimana a 10 o 12. Pochi mesi fa avevamo una media di 14-16 e adesso la nostra meta è di 20 lezioni alla settimana tenute con un membro presente. Nel valutare il cambiamento avvenuto nel nostro rione nel palo, è davvero facile vedere 2 aspetti principali che hanno portato questo impegno missionario a crescere. I membri sono coinvolti nell'opera missionaria e sono loro a invitare le persone a venire in chiesa o a incontrare i missionari. Quindi aiuto solo la mia famiglia e ogni altra famiglia del rione a trovare delle occasioni per parlare del Vangelo con le altre persone.
Io sono Trish Govin e lui è Mark Govin.
Ci siamo battezzati il 26 gennaio 2013.
È un esempio perfetto di lavoro membro missionario. Una famiglia che li conosceva li ha presentati a un'altra famiglia. I loro figli hanno conosciuto altri ragazzi del nostro rione e sono diventati amici.
Credo che il Signore abbia posto molti membri della Chiesa nella nostra vita per uno scopo.
Questo ha portato ad avere conversazioni più serie con i missionari e poi hanno cominciato a frequentare la Chiesa in modo regolare.
Ho visto come il Vangelo opera nella vita e come loro sono delle luci.
È importante che i membri conoscano i missionari e i missionari conoscano i membri. ma è ancora più importante e fondamentale che i membri conoscano le persone interessate e le seguano.
Quando stai imparando, ti senti più a tuo agio e libero di fare domande, se conosci le persone. Ti senti più libero di esplorare e imparare qualcosa che non conosci. Non ti senti giudicato.
Mi sono sentita molto come Joseph Smith che andava da una chiesa all'altra. Non è mai sembrato che mancasse qualcosa di importante. Questa è la soluzione ideale per la mia famiglia e per la mia vita.
La siccità o il periodo stagnante dell'opera missionaria in questa area è senza dubbio finita e l'opera acquista forza di giorno in giorno. Non mi pare che dominerà in tempi brevi. Questa è la grande opera degli ultimi giorni. Questo è il motivo per cui siamo qui, radunare Israele. Per me e per tutti i membri della Chiesa è nostra responsabilità parlare del Vangelo con il maggior numero di persone possibile. Siamo molto grati al Presidente Bowman e al suo eccellente dirigente dell'opera missionaria di Rione per averci mostrato come il Rione e i missionari operano insieme. Con una meta e una visione comune, conoscevano i bisogni spirituali e temporali di coloro che amano. Sì, la vera ricompensa è l'opera del Consiglio di Rione. Si vedono al di fuori delle riunioni, alla presenza delle persone alle quali insegnano. Nella nostra parabola si potrebbe supporre che il padre rappresenti un vescovo o un dirigente dell'opera missionaria di Rione. In realtà il padre potrebbe rappresentare qualsiasi membro della Chiesa. Con amore ognuno può fare ciò che farebbe il buon pastore, programmare e aiutare. E tutti possiamo farlo con la preghiera e con l'ispirazione dal padre di tutti noi. Grazie alla guida divina, i dirigenti delle organizzazioni ausiliarie non devono aspettare un incarico dal vescovo o dal dirigente dell'opera missionaria di Rione. Ognuno avrà la sensazione che il nostro gregge sembrava completo fino a quando abbiamo iniziato a preparare un posto a tavola per tutti coloro che dovrebbero esserci, non solo per coloro che vengono. Ogni membro vorrà cercare coloro che non sono ancora membri della Chiesa o coloro che hanno bisogno di assistenza nel reclamare la gioia del Vangelo. Agiranno per ispirazione, motivati dall'amore. Quando seguiamo Gesù Cristo, agiamo come agirebbe Lui e amiamo come amerebbe Lui. La Sua opera viene compiuta un'anima alla volta. Il nostro impegno è motivato dall'amore per il prossimo e per il nostro Padre Celeste, di cui siamo figli. Sì, Dio è nostro Padre, Gesù è il Cristo. Questa è la sua Chiesa. Noi siamo suoi servitori. Di questo rendo testimonianza nel sacro nome di Gesù Cristo. Amen.